Capito? Ci avviamo velocemente verso la conclusione. Sono ancora due film. Allora, uno è uscito in Italia, si chiama Paganini Horror, e se ci dici qualcosa, e dopo se ci dici ancora qualcosa di questo Black Cat, che è un film che è girato nell'89 in America e non è mai uscito in Italia.
Dunque, sono due film dell'orrore truccati, vale dire, sono due film di fantascienza truccati da film dell'orrore, perché in Italia sono stati fatti più o meno con basi italiane e i film di fantascienza è difficilissimo chiuderli con produttori italiani, per cui io ho ambientato queste storie, Paganini Oro è una storia sulla circolarità del tempo. E l'ho dovuta truccare da film dell'orrore con quest'idea di Paganini, il mostro, l'assassino che ritorna sempre indietro. E l'altro pure è un film sui superpoteri, su una ragazza telepate mutante, eccetera, però anche questo è truccato da film dell'orrore. Non è uscito in Italia perché intanto il cinema fantastico italiano si stava spegnendo non per mancanza di volontà produttiva, no? Frequentato Lucio Fulci, era più che desideroso di fare altri film, ma perché non c'erano più sbocchi, cioè le televisioni si stavano impossessando delle sale, no? Era nato il mostro televisivo, per così dire, e tutte le sale italiane stavano diventando di proprietà delle televisioni, le quali prima hanno comprato le sale, i cinema, e dopo hanno cominciato a comprare le distribuzioni. Per cui i film che escono nelle sale di produzione italiane in realtà sono prodotti tutti o da Telemonte Carlo o da Cecchigori o dalla Rai. Quindi è impensabile che loro producano dei film per il cinema, loro li fanno uscire nelle sale perché gli serve una certa rinomanza, però in realtà sono finalizzati all'uso televisivo. Quindi tutta una serie di tematiche che prima avevano una collocazione come il fantastico, l'oro, eccetera, sono sparite perché la televisione non le considera commerciali. La televisione ha fatto delle prove, ha visto che questi film hanno una scarsa audience e quindi li ha eliminati del tutto dalla produzione, dalla realizzazione. Questi miei film si sono inseriti in questo spazio, cioè Black Cat. Non è uscito in Italia per il semplice motivo che nel 90-91, quando abbiamo cercato appunto di trovare dei discorsi distributivi, ci siamo trovati di fronte a una situazione diversa. Il distributore oggi in Italia considera, ed è così in effetti, il risultato del cinema non influente, vale a dire il risultato del cinema per la maggior parte dei film è passivo. Tranne credo 15-18 film all'anno, tutti i film che escono nelle sale sono in perdita. Il distributore lo sa e non gliene frega niente, perché l'uscita nelle sale è fondamentale per avere un certo compenso successivo dalla televisione, vale a dire se il film esce nelle sale, c'è il passaggio in TV come presentazione, c'è il passaggio sui giornali, eccetera, è un film noto. La televisione lo compra perché film noti, film conosciuti, servono per vendere gli spot, pannolini, tutte queste cose, le quali ditte accettano di mettere certi spazi e certe cifre se il film è conosciuto, ovviamente, no? Quindi si è creato questo meccanismo pazzesco. Il risultato qual è? Il risultato è che oggi se uno vuole uscire nelle sale, praticamente al produttore si chiede di garantire. Allora guarda, il distributore dice io ti faccio uscire il film, non c'è problema. Il costo oggi è tra i 400 e i 500 milioni per uscire nelle sale, perché comprende, cioè nelle sale il film non viene programmato se non ha i passaggi in televisione e gli spot, e questo è il costo che hanno gli spot. Di conseguenza il distributore chiede al produttore di vendergli a garanzia che il film recupererà i soldi il passaggio televisivo, che è quello che rende i soldi, perché è quello che può dare 2, 3, 4 miliardi, 5 miliardi dalla vendita del film. Nel caso nostro il passaggio televisivo era ipotetico perché era passata la legge sul divieto dei film, i film dell'orrore hanno il divieto ai 14 anni. Se hanno il divieto ai 14 anni, i film hanno un incasso televisivo molto ridotto. Vale a dire, vi do un esempio chiarissimo. Se io vendo un film che vale 9 di sera, posso anche fare 2, 3, 4 miliardi dalla televisione. Se io ho un film che va in onda alle 2 di notte, mi danno 80 milioni. È chiaro. Dario Argento, perché Dario Argento nei suoi film non c'è più tanta violenza? È un motivo semplicissimo, lui non è censurato, però lui ha una clausola nel contratto che se c'hai 18 anni, 2 miliardi li deve restituire. se sei 14 anni un miliardo lo deve restituire, e questo non è possibile. Cioè non è pensabile che Dario Argento a questo punto, o chiunque altro autore che faccia una cosa del genere, giri volutamente delle cose per cui doveva dare dei soldi, perché poi i soldi che gli danno sono quelli che servono per fare il film e basta. Quindi non ne avanzano, anzi, se uno magari insiste e fa delle cose, sfora pure rispetto a quello. Quindi c'è questo problema creato dal mercato che è cambiato, che ha portato a questo cambiamento.
Va bene, io ho esaurito le domande perché sono, abbiamo esaurito i film più importanti, ho lasciato fare un paio di film. Allora, se c'è qualcuno del pubblico che ha piacere di fare qualche domanda, questo è il microfono.
Sinceramente no, perché quando decidi di fare un film ti devi concentrare, devi scegliere la storia sperando di non sbagliarla, ti devi concentrare su quella e poi devi cominciare a girare, a cercare, a vedere le combinazioni. E poi i film nascono assolutamente per caso, vale a dire bisogna avere la fortuna di essere nel posto giusto al momento giusto, e lì indubbiamente la fortuna conta. Io posso citare per tutti il caso di Star Crash. Io ho cercato, Scontri Stellari, ho cercato per mesi e mesi di trovare qualcuno a Roma disposto a finanziare il film. Avevo scritto una storia, è una storia di un disastro spaziale, eccetera, e avevo girato anche degli effetti speciali, siccome sapevo che la domanda ovvia sarebbe stata: ah, ma tanti trucchi chi li fa non si possono fare. Allora io avevo girato 10 minuti di provini con le astronavi, con le cose, mie spese, insomma, mi era costata abbastanza questa cosa, perché ci credevo, volevo farla. Ed ero andato da tutti con la mia pizza di scene e con il mio soggetto. Il risultato era stato zero. Sì, interessava, carino, bello, bravo, eccetera, arrivederci, ci vediamo. Tra le varie persone alle quali mi ero rivolto c'era stato un esecutivo, cioè un intermediario, diciamo, romano, il quale aveva preso poi il mio soggetto, la mia pizza, l'aveva portata a un produttore americano che stava a Cannes, che viveva in Francia, gliel'aveva sottoposta, perché insieme avevano fatto quasi 100 passa film, e questo produttore gli aveva risposto: guarda, io ho fatto di tutto nella mia vita, ma film di fantascienza non lo farò mai, perché proprio non mi interessa, non mi piace, non mi va. Passati sì e no 30 giorni, questo produttore chiamò d'urgenza l'intermediario romano e gli disse: vieni subito qui, portami la pizza, portami il soggetto, voglio assolutamente vedere questa cosa. Cos'era successo? Era successo che è uscita la Guerra Stellare negli Stati Uniti. Questo produttore, informatissimo su quello che accadeva, lui sapeva degli incassi pazzeschi e quindi aveva cambiato idea, aveva schifo alla fantascienza fino a pochi giorni prima, aveva cambiato il corso idea. Voleva assolutamente realizzare un film di fantascienza e aveva visto questo uno, quindi dice: forse in Italia si può fare. Non andava bene la storia, infatti vanno raccontate per capire come funzionano i meccanismi del cinema, che poi non è questa industria che sembra, il caso, la fortuna dominano. Lui voleva però fare Guerre Stellari, io gli avevo proposto invece un disastro spaziale, una storia completamente diversa. Lui mi disse: non mi interessa. Tutto questo al telefono, in lingua inglese. E io dico: che cosa vuole? Guerre Stellari. Dice: se tu, guarda, io sarò a Roma tra 10 giorni, se mi porti un soggetto tipo Guerre Stellari che va bene, facciamo il film. Questa è finita la telefonata. Il mio problema era che Guerre Stellari stava in America, ma in Europa è arrivato 4 mesi dopo, cioè io non avevo la minima idea di cosa fosse questo film. I giornali ancora non ne parlavano perché era appena esploso il film negli Stati Uniti. Qui mi aiutò la mia fortuna da appassionato di fantascienza, cioè circa un anno prima, vagando come io faccio sempre per le librerie, alla ricerca di libri, di cose, anche in lingua inglese, io avevo trovato il libro della Ballantyne, Guerre Stellari. L'avevo comprato perché mi ero incuriosito, c'era una bellissima copertina, sapevo che John Lucas, che allora non era nessuno nel campo della fantascienza, stava girando questo film, sapevo che Lucas era bravo perché avevo visto dei bellissimi lavori di Lucas, avevo visto L'uomo che fuggì dal futuro, che era un film magnifico, difficile ma magnifico, e secondo me chi aveva fatto così bene quel film avrebbe sicuramente fatto molto bene anche questo. L'avevo preso e l'avevo messo lì, negli scaffali della mia libreria, senza abbandonandolo lì, poi in futuro me ne sarei occupato. Quella sera, dopo la telefonata, corsi nella mia libreria a tirar fuori quel libro per vedere cos'era sto Guerre Stellari, di cui parlava tanto. Me lo lessi, tanto era facilissimo, nel giro di un'ora me l'ho letto tutto, e io ci ritrovai tutta la fantascienza che conoscevo di online, il cittadino della galassia, era tale quale. Per cui era assolutamente quello, per cui capii che avrei dovuto scrivere in quei 10 giorni una storia di quel tipo. Infatti scrissi una storia di quel tipo tenendo presenti i problemi produttivi che sapevo che avrei incontrato, perché a Cinecittà un film tecnologico non si poteva fare, quei tempi italiani non si potevano realizzare certe cose, quindi la spostai di più sulla science fantasy. E quella però fu pura fortuna, cioè il caso, il destino, no? Perché bastava che quel giorno in libreria a Milano io non prendevo quel libro e avrei perso questa occasione, non sarebbe nato il film, non sarebbe successo niente, perché il produttore 10 giorni dopo venne, lesse il soggetto, gli piacque tantissimo, mi diede i soldi, comincia, si prepara, si partì così, puro caso.
Lei ha citato i film che ha recuperato in maniera, diciamo, dignitosa e più che degna di ringraziamento. Però fra i vari film che lei ha citato, I primi uomini sulla Luna e altri, ce ne sono due che per distribuirli in Italia lei li ha un po' modificati. E uno è Godzilla. E un altro è Silent Running, che è stato distribuito col nome 2002, la seconda odissea, e che aveva un inizio praticamente con gli effetti speciali di Armando Valcauda, mi pare.
Dunque, i film furono tre, non due. Uno fu Cobra Snake, l'altro fu Silent Running 2002, la seconda odissea. Gli effetti speciali di Armando Valcauda furono messi in testa a Uomini sulla Luna, perché quello era l'anullo che io girai per sponsorizzare la mia storia di fantascienza, per cercare di convincere. Poi siccome avevo speso allora una quindicina di milioni per fare questo rullo, parlo del 76, dico che ci faccio adesso con questi soldi che ho buttato? Dico vabbè, e lo misi in testa a parte del film, senza toccare il film, per un recupero così ipotetico. Le modifiche di quei due film, io sono d'accordissimo, però sono determinate dalla distribuzione, vale a dire, c'erano questi due film, Snake era un brutto film, cioè se l'avete visto, uscì come Cobra, era un film dell'Universal, era stato rifiutato dall'Universal italiana, quindi giaceva lì, chi lo voleva lo poteva comprare. Il problema era che questi film Universal, cioè di tutte le major americane, hanno un prezzo minimo. Cioè, mentre io posso comprare l'invasione di ultracorpi, chiedi una ditta indipendente, come lo comprai? 1,5 milioni per la edizione italiana, già doppiato, pronto, eccetera. L'Universal, la MGM, la Paramount, tutte queste case, all'epoca meno di $30,000 per un film non lo accettavano, se era inedito. Se era già doppiato, cioè una edizione, minimo era $45,000. Cioè cifre piuttosto impegnative che poi noi non avevamo assolutamente all'epoca, erano cambiali firmate sperando che poi il film facesse recuperarsi il denaro, se no erano dolori. Nel caso di Snake, noi prendemmo il film e ci andò bene, ci andò anzi molto bene, perché il film nessuno si era accorto, era appena uscito Lo Squalo, no? Prodotto da Zanuck e Brown di Steven Spielberg, no? Lo Squalo, è stato un successo enorme. Nessuno si era accorto, me ne accorsi io, che Snake era prodotto da Zanuck e Brown. Allora io dico ragazzi, qua se noi ci mettiamo dopo Lo Squalo, e non era vero perché il film è stato fatto anni prima, Zanuck e Brown ora riportano Cobra, e uno che dico ci va bene con estrema probabilità, e infatti ci andò benissimo, il film era una sola, una fregatura totale, però incassò tantissimo. A questo punto c'era Silent Running, che è un altro film rifiutato da anni dalla distribuzione che lo possedeva, si rifiutavano di far uscire in Italia, che io avevo visto, che era molto bello, esatto, che io volevo far uscire, però Questo film, il mio socio diceva, è troppo rischioso, perché il film è pallosissimo, cioè diciamo la verità, è bello, però non è commerciale per niente, non aveva fatto soldi in nessun posto del mondo. È vero questo, è un dato di fatto. Io però volevo farlo uscire, il mio socio non ci stava. Cercare il distributore, gli feci vedere il film, niente, non c'era modo di farlo. Alla fine trovai un compromesso. Uno, mi inventai il titolo 2002, la seconda odissea. Raddoppiamo le immagini di astronavi, cioè io dissi, presentiamolo come seguito del film di Kubrick, così si può vendere. Perché poi ricordatevi che il distributore, in questo caso ero io, noi poi dovevamo, per farlo uscire, convincere i distributori delle varie regioni. Vale a dire, se il film esce a Trieste, significa che io ho convinto il distributore di Padova, che amministra tutto il Veneto, a prenderlo e a quindi riconoscergli una fetta di regalo per le copie che gli do, eccetera. Se io non lo convinco, magari il film esce in tutta Italia, ma non esce nel Veneto, non esce a Trieste. E questa operazione noi dovevamo ripeterla per tutte le regioni, fino a coprire il costo del film. Questo è il motivo per cui ho dovuto intervenire alterando il film. Poi io lo ritengo ancora, più importante è averlo fatto uscire. Cioè non c'era allora la televisione. Questo era un film, cioè la televisione c'era, ma non programmava questo tipo, programmava, ripeto, 2 o 3 film alla settimana. Questo tipo di film era destinato a restare inedito per sempre in Italia, almeno nella situazione che c'era allora. Io ritenevo allora, lo ritengo adesso, che piuttosto che non vederlo per niente era meglio vederlo così. Tant'è vero che i film circolano ancora nel doppiaggio che abbiamo fatto noi. Poi hanno ripristinato le scene eliminate, adesso circolano nella versione integrale senza problemi. Se però noi non avessimo fatto l'intervento, non so se oggi girerebbe ancora il film. Perché ripeto, è un film, la proprietaria Universal l'aveva scartato. Non adatto all'Italia, era stato messo da parte. Tra l'altro, dopo il successo che ebbe anche 2002 di Odissea dello Spazio, la Universal cambiò le regole, non vendevano più fino a $30,000, perché i dirigenti italiani ebbero una lavata di capo terribile, perché Coppola fece più di 2 miliardi. E quindi fu il venditore dell'Universal, della Paramount, che c'era a Monaco, ebbe una lavata di capo terribile, perché ci aveva ceduto quei film a quel prezzo. Fase 4, che è un altro film rifiutato dall'Universal emesso in archivio, ci fu rifiutata la vendita e la Paramount italiana cambiò il rifiuto e lo fece uscire per impedire che qualcun altro lo comprasse e lo facesse uscire. Quindi io ritengo che il lavoro che io ho fatto sia, pur con queste pecche per carità, sia comunque stato a beneficio degli appassionati del cinema. Perché sennò anche fase 4 non si sarebbe visto.